Da Antonio Bolzani un cordiale saluto, buon pomeriggio, rieccoci al consueto e classico appuntamento con la consulenza delle 13. Oggi parleremo di prestazioni assistenziali e di aiuto sociale. Ci riferiamo, ovviamente al Canton Ticino, per capire qual è il sostegno sociale che c'è in Ticino, come si può diventare dei beneficiari di sostegno o di sostegni sociali, e lo facciamo con una esperta, con una specialista. E quindi, se avete delle domande, volentieri potete partecipare come sempre alle nostre trasmissioni. Sapete quali sono i canali d'entrata, ci potete chiamare allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. Dico già e anticipo che inevitabilmente, visto che si parla di prestazioni assistenziali, inevitabilmente la trasmissione sarà anche molto tecnica, perché le spiegazioni saranno dettagliate, diremo quali sono le procedure, quali i criteri, quali le condizioni, come si possono ottenere delle prestazioni assistenziali. E c'è sempre più gente, ci sono sempre più persone che necessitano, che hanno bisogno di prestazioni assistenziali, quindi siamo anche, insomma, sulla scia di un'attualità che, ahi noi, purtroppo ci dice che sempre più persone fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. 076, ricordo, 321 11 13 per i vostri messaggi, o 0848 030808 08 per le vostre telefonate in diretta. Con noi c'è Francesca Gaudenzi Chiesa, benvenuta e buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi oggi, per soprattutto aiutare il pubblico, per spiegarci quello che è il vostro ufficio, cosa fa l'ufficio del sostegno sociale dell'inserimento, che, lo dobbiamo ricordare, è un ufficio che appartiene, insomma, al Dipartimento Sanità e Socialità. Allora, lei la parola proprio su come siete organizzati e su quello che fate.
Allora, buongiorno, è l'ufficio del sostegno sociale e inserimento, è l'ufficio responsabile di erogare le prestazioni assistenziali. Per fare questo valutiamo la situazione personale e finanziaria dei beneficiari, definendo un diritto ad una prestazione. In aggiunta ci occupiamo anche del reinserimento di queste persone all'interno di quelle che sono tre percorsi: un percorso più sociale, professionale oppure formativo.
Quindi, dicendolo in altre parole, l'ufficio del sostegno sociale dell'inserimento, l'USSI, offre un sostegno a quanti siano caduti o stiano per cadere in una situazione di bisogno attraverso delle prestazioni confacenti alle loro necessità. L'ufficio, oltre a fornire un sostegno economico, accompagna anche i beneficiari nel raggiungimento di obiettivi di autonomia sociale e indipendenza finanziaria. Questo, insomma, è un po' il cappello introduttivo. Suppongo, e lo diciamo subito, che le persone richiedenti delle prestazioni assistenziali siano sempre di più.
Diciamo che sono leggermente in aumento, ma sostanzialmente, diciamo, stabile. Riscontriamo tuttavia una sempre maggior difficoltà di queste persone ad ottenere un'indipendenza economica.
Quante sono più o meno in un anno all'incirca?
All'incirca oltre 7.400 persone, 5.400 nuclei.
Quindi 5.400 famiglie?
Famiglie, sì.
E poi ci sono persone singole?
Esatto, le persone singole attorno ai 7.400.
E arriviamo a 13.000 in totale richieste?
No, il 7.400 include già le famiglie.
Esatto, sì. Allora, la domanda può essere banale, ma è fondamentale oggi nella nostra trasmissione, anche perché avete fatto un bellissimo opuscolo, tra l'altro con versione aggiornata a gennaio 2025, sostegno sociale in Ticino, opuscolo informativo per i beneficiari di sostegno sociale. Allora, chi ha diritto alle prestazioni assistenziali? Perché mettiamoci nei panni del pubblico, magari qualcuno dice: anch'io ho diritto.
Allora, hanno diritto le persone che sono innanzitutto domiciliate sul territorio ticinese o che hanno la dimora assistenziale. e in aggiunta sono persone che hanno dei bisogni finanziari per i quali non ricevono già altre prestazioni. Quindi diciamo sono un po' questi due criteri principali.
E in cosa consistono le prestazioni assistenziali?
Allora,
cosa comprendono?
Comprendono principalmente due tipologie, le prestazioni ordinarie e quelle circostanziali.
Sono speciali.
Esatto, sì, che sono speciali, che derivano da un bisogno speciale, no? Le prestazioni ordinarie sono formate principalmente dal fabbisogno di base, che è un forfè, diciamo all'incirca 1.000 franchi che il nostro ufficio eroga per tutta una serie di spese quali cibo, pulizia, vestiti, trasporti eccetera. Quindi questo è il forfè di base. Poi vengono riconosciute anche spese di base per la salute, come ad esempio il premio cassa malati o eventualmente altre spese derivanti alla salute. E come terza cosa, sempre all'interno delle prestazioni ordinarie, vi sono le spese per l'alloggio, quindi tipicamente la pigione dell'affitto.
Quindi anche l'affitto totale, interamente, lo pagate?
Diciamo che dipende.
Lo coprite?
Dipende dalla situazione della persona. Se il diritto è integrale, copriamo integralmente l'affitto secondo quelli che sono i nostri massimali riconosciuti.
Tra l'altro, signora Gaudenzi, va ancora detto, e forse va fatta ancora una premessa, che il vostro ufficio, l'Ussi, l'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, si divide in due servizi, servizio prestazioni ma anche servizio inserimento.
Esatto, appunto, c'è all'interno il servizio prestazioni, che è formato da operatori socio-amministrativi che hanno il compito di valutare le richieste di prestazioni assistenziali e di erogare le prestazioni. Secondo servizio invece è il servizio dell'inserimento, composto da consulenti all'inserimento che hanno il compito di accompagnare i beneficiari nel loro percorso di reinserimento.
Professionale.
Socio-professionale.
Socio-professionale, l'inserimento, la parola inserimento è diversa dalla parola integrazione.
Esatto.
Che riguarda gli stranieri.
Diciamo l'integrazione
riguarda
il mondo dell'asilo, ecco.
Mondo dell'asilo, gli
invece
asilanti.
Inserimento è proprio riguardante le prestazioni assistenziali, quindi persone domiciliate.
Ho capito. Allora, ce ne sono già tanti di messaggi allo 076 321 11 13. C'è un primo messaggio estremamente interessante che ci arriva da Roberto, che dice di essere svizzero e ci scrive: le prestazioni assistenziali sono soltanto dei bluff politici, non esistono. Dopo 10 anni di richieste non ho visto un centesimo. Buon pomeriggio, Roberto. E poi dice ancora: cambio canale. Peccato che cambia canale, perché non riesco a sentire queste bugie. Allora, magari prima che Roberto cambi canale, diciamo come viene stabilito il diritto alla prestazione.
Allora, il diritto alla prestazione viene stabilito secondo la situazione personale del beneficiario e finanziaria. Per situazione personale si va a verificare la composizione dell'eventuale nucleo familiare, unità di riferimento, e invece per quanto riguarda la situazione finanziaria si va a verificare se la persona ha altre entrate, se sì quali, di quale natura, in modo tale da definire l'eventuale esigenza finanziaria per arrivare a coprire quello che è il minimo vitale.
Ecco, cosa chiedete in estrema sintesi alla persona? Cosa deve far vedere? Cosa deve mostrare?
Allora, la richiesta è abbastanza articolata, nel senso che noi chiediamo tutti...
Tra l'altro, mi scusi, la richiesta va fatta alla cancelleria comunale del proprio comune.
Sì, diciamo che la prima porta d'entrata è sempre il comune per richiedere una consulenza e una valutazione di qual è la prestazione più adeguata alla situazione del beneficiario. Quindi appunto, una volta inoltrata la domanda, noi chiediamo tutta una serie di documenti per attestare tutte le entrate, quindi eventuali redditi, eventuali sostanza, in modo tale da definire quello che è il fabbisogno della persona.
E poi sulla base di quello che la persona ha o già riceve, stabilite uno stipendio, un salario, un aiuto.
Una prestazione, esatto.
Difatti nel vostro opuscolo fate anche un esempio di spese mensili per un'unità di riferimento, composta da una sola persona, forfait globale di 1061 franchi al mese. Allora, entriamo un po' nei dettagli in questo esempio concreto.
Allora, appunto, il nostro ufficio eroga, come dicevo prima, due prestazioni, prestazione ordinaria e prestazione speciale. Nella prestazione ordinaria viene riconosciuto il forfait di base, che è questo 1061
per
franchi.
Tutti.
Per tutti. Questo 1061 franchi è un forfait.
E dettagliate anche,
Questo, allora, questo
cioè,
dettaglio...
è un forfait, ma c'è anche un dettaglio, abbigliamento e calzature, esatto. Comunicazione a distanza, internet, radio, TV, telefonino, trasporti pubblici, consumi energetici, gestione generale dell'economia domestica, altre quote, regali, inviti da, servizi finanziari, formazione a tempo libero, alimentazione, bevande e tabacco, quindi...
Sì, diciamo che appunto noi riconosciamo questo forfait. Abbiamo in questa tabella che trovate sulla la brochure informativa, abbiamo cercato di spiegare quali sono per noi le spese che rientrano nel forfait di base. Quindi il tentativo è quello di riuscire a essere più possibile completi nel spiegare quelle che sono le spese che rientrano in questo forfait. Questo forfait non viene definito a livello cantonale, ma viene definito dalla conferenza svizzera delle istituzioni dell'aiuto sociale, che definisce appunto questo importo annuale e le tipologie di spese che vi rientrano, no? Quindi il Canton Ticino diciamo segue quelle che sono le indicazioni a livello nazionale,
le direttive nazionali. Allora Marco ci scrive: buongiorno, benvenga a questo ufficio, ma se i datori di lavoro pagassero uno stipendio adeguato ci sarebbero meno persone che devono richiedere queste prestazioni. Fin qui io direi che ha ragione. Paghe basse, minimo salariale ridicolo, intanto c'è il cantone che poi paga i costi per chi non arriva alla fine del mese. Questo è un tema che è di, diciamo così, carattere politico, però effettivamente ci sta questo ragionamento. Il cantone deve coprire i costi, ha dei costi, perché gli stipendi, soprattutto in Ticino, lo sappiamo, è un tema molto ricorrente, dibattuto e discusso, gli stipendi, tanti, troppi stipendi, sono molto, troppo bassi. Allora, Roberto, che era la persona che voleva cambiare canale, che dice che è un bluff il vostro ufficio, lo ricordo, l'ufficio del sostegno e dell'inserimento sociale, giusto? Si chiama così?
Sì.
Adesso non l'avevo sotto mano, sott'occhio. Lui dice ancora, stiamo facendo una trasmissione a tre, io, lei e il nostro Roberto. Però è interessante perché poi sono questi i casi che ci interessano, i casi molto concreti. Allora lui dice: per 10 anni non ho ricevuto niente perché mi hanno detto in estrema sintesi che con 1800 franchi al mese non ho diritto a nulla, che bastano. Allora lui prende, credo, deduco io, 1800 franchi al mese e non ha diritto a niente.
Ma diciamo bisognerebbe avere un po' tutti gli elementi per poter valutare il singolo caso. Noi in media le prestazioni sono all'incirca sui 2000 franchi, tenuto conto che, come dicevo prima, 1061 franchi sono le spese per il forfait di base. A queste vanno ad aggiungersi quelle che sono le spese relative all'alloggio. In questo caso, diciamo, noi abbiamo dei massimali che variano da regione a regione, da un minimo di 1390 franchi ad un massimo di 2000 franchi a dipendenza della situazione dell'unità familiare, ecco. Quindi diciamo che varrebbe la pena valutare il singolo caso.
Ecco, ma non c'è una soglia minima per la quale la prestazione assistenziale va data per diritto, per legge?
Ma diciamo che...
La soglia minima, cioè se una persona, una famiglia, papà, mamma e i due figli hanno un'entrata di 2000 franchi all'anno, suppongo che una prestazione assistenziale l'abbiano di diritto.
Nel caso che lei cita, sì, assolutamente. Diciamo che appunto sommando le varie spese chi ha delle entrate comunque al di sotto di quelle che sono i 2.000 franchi verosimilmente riceveranno la prestazione.
Al di sotto.
È chiaro che dipende tutto da quello che sono le entrate, se da parte nostra sono riconosciute, se sì, in quale quota, eccetera.
Fate comunque delle verifiche molto dettagliate, molto approfondite prima di accordare una prestazione. Questo va detto anche perché poi si entra nel campo degli abusi, ma ci arriviamo anche sul campo degli abusi. Allora, altro messaggio di Bianca, interessante. La mia inquilina riceve gli aiuti, le prestazioni, ma non mi versa l'affitto. Non ha cura dell'appartamento e rovina e rompe, oltre alla sporcizia che lascia in giro. Nel frattempo spende, spande e accumula debiti. Ho modo di segnalare la situazione in modo che venga aiutata e controllata maggiormente? Fra l'altro so che lavora nel porno online, ma dice di non lavorare.
Allora, diciamo che eventuali segnalazioni di abuso si possono fare sul nostro sito internet.
Abbiamo... O di abuso o semplicemente, cioè, io padrone di casa, ho un inquilino, cioè, che è in assistenza ma non mi versa l'affitto.
Allora, il caso del non versare l'affitto, magari vale la pena dire una cosa, nel senso che noi siamo legati al segreto d'ufficio, chiaramente che con terzi non possiamo dare informazioni sul beneficiario, sul suo diciamo sulla prestazione accordata, eccetera, tenuto conto che siamo, appunto, la legge sulla privacy non ci permette di dare informazioni.
Non vi permette nemmeno a voi di pagare direttamente l'affitto al padrone di casa, al locatore?
Allora, lì abbiamo la possibilità di poterlo fare laddove il beneficiario lo acconsente. Quindi se il beneficiario acconsente di poter pagare direttamente l'affitto, possiamo farlo noi. In eventuali situazioni critiche, l'ufficio fa delle verifiche e procede al pagamento.
Un'altra domanda da parte di un altro ascoltatore. Nel calcolo e nella verifica della prestazione sono comprese anche le donazioni alla stregua della retta per la casa anziani?
Diciamo che noi computiamo tutte le entrate.
Anche le donazioni?
Anche le donazioni.
L'eredità?
Sì.
Quindi c'è un costante aggiornamento.
Esatto, sì.
Poi qualcuno ci chiede se abbiamo diritto al sussidio della cassa malati, siamo pensionati, come dobbiamo comportarci? È Piero che ci scrive, prendiamo 3.000 franchi in due. Voi però non vi occupate dei sussidi cassa malati, il vostro ufficio, quindi direi che faremo un'altra consulenza dove parleremo altro tema di grandissima attualità, dei sussidi di cassa malati. Poi non bisogna soltanto guardare le entrate, ma anche la sostanza nel suo totale. Magari una persona riceve 1.500 franchi al mese, ma è proprietaria di case o terreni. Questo è il messaggio di Marco. Allora, sì, lo sapete anche voi, e difatti gli affitti vengono computati.
Sì, certo che noi guardiamo sia i redditi che la sostanza a disposizione del beneficiario. Bisogna dire che di principio il beneficiario non ha diritto ad avere una sostanza immobiliare. Ecco.
Poi, per quale motivo un richiedente deve passare dagli sportelli comunali che fanno poi da tramite all'Ussi? Non si crea un'inutile burocrazia trovandosi magari di fronte a persone non formate a livello comunale nelle cancellerie, le quali forniscono informazioni errate in un ambiente che vede già delle situazioni personali difficili?
Allora,
io ho letto questo messaggio, ma facciamo un passo indietro e spieghiamo come fare richiesta della prestazione.
Allora, appunto, i beneficiari devono rivolgersi in prima battuta al comune di domicilio, che farà una prima consulenza per valutare qual è la prestazione attivabile nel caso specifico. Questo perché la prestazione assistenziale è sussidiaria a tutti gli altri aiuti che ci sono, sia federali che cantonali. Quindi diciamo che il fatto di doversi rivolgere al comune permette di fare tutta una serie di verifiche e di attivare, laddove necessario, delle prestazioni prima di arrivare alla prestazione assistenziale. Quindi questo diciamo permette una consulenza a 360 gradi.
Quindi comune?
comune.
Sportello Labs.
Sportello Labs, che analizza in prima battuta la richiesta e poi inoltre all'ufficio cantonale la
al suo ufficio.
Esatto, al nostro ufficio.
Al vostro ufficio, certo.
Esatto, la richiesta di prestazione assistenziale.
Qual è la durata della prestazione?
Allora, la durata può variare a seconda della situazione personale e finanziaria della persona. Abbiamo delle situazioni che sono stabili, per cui la durata può essere riconosciuta su più mesi. Invece ci sono situazioni per cui la situazione è molto variabile di mese in mese e quindi viene definita di mese in mese, perché appunto la prestazione è mensile.
Mensile, quindi può essere che si aggiorna,
esatto,
continuamente. E le chiedo anche quando nasce il diritto alla prestazione, se può essere anche retroattivo. Cioè, allora, se io vengo da voi, passo attraverso lo sportello Labs, che è uno sportello cantonale, giusto?
Sì, sì.
Ecco, e dico, però io ho già un anno che vivo con questa entrata e quindi datemi anche l'anno in cui ho vissuto avendo diritto all'assistenza, è fattibile?
No, diciamo che il diritto nasce da quando si deposita la domanda. Quindi non andiamo retroattivamente.
Da subito, sì.
Da subito.
Da subito.
Sì.
Appena io deposito la domanda, se,
esatto,
se rispondo ai requisiti e ai criteri, ho diritto a ricevere da subito la
quel
prestazione.
Mese lì.
Quel,
esatto,
mese lì.
Sì.
Quando e a chi viene versata la prestazione?
La prestazione viene versata direttamente al beneficiario, di regola entro i primi 10 giorni del mese. È chiaro che anche qui dipende quando la persona inoltre la richiesta. Se inoltre la richiesta già oltre il 10, è chiaro che non potremo riconoscerla entro quella scadenza. Però
nel caso di una famiglia,
se la famiglia ha inoltrato la richiesta tempestivamente, noi, tenuti conto dei tempi tecnici per calcolarla, la eroghiamo subito.
Alla famiglia. E quando richiedere invece il rinnovo della prestazione?
Il rinnovo va richiesto entro il mese di scadenza. Quindi
ogni mese?
Ogni mese.
Chiedere.
Appunto, dipende da quanto è stata
stipulata la prestazione, certo.
Se la prestazione è stata definita per un solo mese, adesso siamo a novembre, entro fine novembre bisognerà richiedere dicembre.
Sì.
È chiaro che se si arriva al 20 novembre, verosimilmente a richiedere la prestazione, verosimilmente il primo dicembre si avrà la prestazione. Se si arriva al 30, verosimilmente ci vorrà un qualche giorno in più.
E poi tenete conto, insomma, date l'intero montante, l'intera cifra oppure...
Sì, la cifra è definita mensilmente.
Ecco, mensilmente, quindi non è che fate perdere dei giorni se qualcuno arriva il 29 novembre.
No.
Ho capito. Come richiedere il rinnovo?
Bisogna richiederlo sempre per il tramite del proprio comune.
Sempre passandolo al comune,
Quindi sì,
torniamo,
sì,
al discorso, sì, della burocrazia, ma la legge dice questo. Poi, sì, quando è necessario notificare eventuali cambiamenti della situazione economica e personale? Devo notificare subito,
sì,
al comune? Al comune?
No, bisogna... Allora, dipende se si è in fase di rinnovo, quindi bisogna... diciamo annunciarlo subito al comune all'interno di quello che è la documentazione da mandare avanti al nostro ufficio.
Sì.
Se invece la prestazione è già stata definita ma c'è un cambiamento della situazione personale o finanziaria, va subito notificato all'USSI, quindi all'ufficio cantonale subito.
Anche perché c'è forse la possibilità o l'obbligo, meglio più che la possibilità, di rimborsare la prestazione. E allora le chiedo, in quali casi bisogna rimborsare la prestazione assistenziale?
Allora, appunto, lei prima ha citato uno dei potenziali casi, cioè quello del ricevere una sostanza rilevante, come può essere un'eredità.
Una donazione.
Una donazione, ecco. E secondo caso è quando la prestazione è stata definita indebita. Quindi se la prestazione non era debita va restituita.
Va restituita e voi siete attenti, insomma.
Sì.
Altri messaggi, ne arrivano tanti allo 076 321 11 13, ma ovviamente lo pensavo, lo presumevo, visto il tema, quando si parla di prestazioni statali e sociali, beh, siete tutti con le antenne molto dritte e le orecchie ben aperte e attente, e soprattutto se si parla di prestazioni assistenziali sappiamo che per qualcuno è... è fondamentale riceverla, perché sennò a fine mese non ci arriva. Allora, i messaggi. Se una persona a cui viene pagato l'affitto quale beneficiario riceve il conguaglio annuale dell'affitto dove risulta che deve ricevere dei soldi, l'importo deve riceverlo l'affittuario o deve essere versato all'ufficio che versa la prestazione assistenziale?
Ma dipende dal caso.
Cioè, credo il conguaglio delle spese. Sì, sì, se sì. Io pago in sì. anticipo di più, mi viene dato a fine sì, anno sì. o a metà anno quel di più che ho pagato. Sì,
dipende se questa spesa era riconosciuta all'interno del contratto d'affitto. Quindi dipende da
come. Dipende da come avete stipulato la copertura cioè, dell'affitto.
Di come il beneficiario. Dipende da cosa è indicato nel contratto d'affitto tra il beneficiario e il locatore.
Sì, però è vero che se c'è un'entrata che io ho, dopo dipende anche dal mio rapporto con voi come UCI.
Sì, diciamo che tutte le entrate a noi vanno notificate.
Segnalate, dopo valutate voi. Sì, sì. Poi se un anziano va in casa anziani, questo è un tema delle case anziani, riceve già il sostegno grande invalido. Nel calcolo del sostegno cantonale, come viene gestito il bonus grande anziano, visto che viene trattenuto dalla casa anziani? Questo è Dante, che saluto.
Ma allora, nello specifico forse bisognerebbe un attimo analizzare la situazione. Diciamo che solitamente le persone che sono in casa anziani beneficiano delle prestazioni complementari, che è una prestazione che viene prima delle prestazioni assistenziali. Laddove in pochissimi casi è comunque necessaria anche la prestazione assistenziale, va, diciamo, va valutato. Ecco, adesso
di caso in caso, sì, esatto. Tra l'altro diamo il vostro indirizzo mail, perché se c'è qualcuno che ha una domanda molto specifica o mirata e dettagliata, magari può rivolgersi a voi. Me l'ha dato prima, lo ricorda
allora,
lei?
Allora, dss-ussi@ti.ch. Altrimenti c'è il sito web www.ti.ch/sostegno.
Ecco, sulle case per anziani però, chi entra in casa per anziani e beneficia di un'assistenza, di una prestazione assistenziale, gliela si continua a dare?
Che beneficiava prima?
Sì.
Ma
io cittadino non sono ancora in casa per anziani. Sì, sì, sì. Beneficio di un'entrata mensile, una prestazione assistenziale. Vado in casa per anziani. La prestazione la continua a ricevere?
Appunto, dipende. Allora, bisogna analizzare la situazione specifica, nel senso che dipende se l'anziano è già a beneficio di altri aiuti, no? Lei prima citava i grandi invalidi, sì. prestazione complementare,
le complementari dell'ABS, certo.
Diciamo che noi abbiamo pochi casi che hanno diritto alle prestazioni assistenziali, perché diciamo noi siamo l'ultima prestazione da aiutare e spesso...
Perché prima c'è,
spesso gli anziani hanno tutta una serie di altre entrate prima di arrivare.
Quindi l'assistenza è l'ultima. Quindi prima di... o meglio, quando si entra in casa per anziani è molto raro che voi dovete ancora dare un importo a chi l'importo lo riceveva prima, quando non era in casa per anziani. Poi ancora su in quali casi si deve restituire l'aiuto sociale e per quale importo. Lo vogliamo rispiegare?
Allora, appunto, io dicevo, quando prima di tutto la prestazione è in debita, quindi è stata erogata una prestazione alla quale la persona non aveva diritto, quindi in quel caso lì va restituita completamente. Mentre ci sono invece le situazioni di sostanza rilevante, quindi quando una persona riceve una donazione, un'eredità o diciamo un aiuto rilevante, no? In quel caso lì chiediamo, abbiamo delle soglie con cui richiedere le prestazioni assistenziali erogate.
Qualcuno dice: se una persona deve aspettare che si facciano i calcoli e deve aspettare almeno 2 o 3 mesi, poi ridanno tutti i 2 o 3 mesi che ho aspettato e nei quali ho dovuto fare dei prestiti per pagare l'affitto? Cioè c'è un effetto retroattivo se i calcoli vostri durano 2 o 3 mesi?
Allora, la prestazione viene definita da quando la persona inoltra la domanda. Se poi per motivi tecnici la domanda rimane ferma per poter fare le valutazioni del caso, Che fa stato è la data in cui la persona l'ha richiesto, la prestazione. Quindi se trascorrono, non dovrebbero trascorrere 2 mesi, ecco, però se trascorrono settimane o magari la richiesta è a cavallo tra i 2 mesi, assolutamente vengono riconosciuti entrambi.
Francesca Gaudenzi, per quanto riguarda le persone che possono fare richiesta, sono tutte persone domiciliate.
Esatto, sì.
In Svizzera, beh, in questo caso qui stiamo parlando del Ticino, in Ticino. I richiedenti l'asilo, no, non prendono l'assistenza.
No, non
possono prendere l'assistenza. No. Questo va anche chiarito e detto, perché spesso si dice il richiedente l'asilo prende anche l'assistenza. No.
Prende degli aiuti.
Degli aiuti, ma la prestazione assistenziale non la prende. Abbiamo parlato di prestazioni assistenziali ordinarie, giusto finora?
Sì.
Veniamo alle prestazioni assistenziali circostanziali. Vedete che il linguaggio, ahimè, ai noi è tecnico, ma altro non posso fare. Che sono prestazioni assistenziali circostanziali speciali, ma è la consulenza, quindi è giusto, sì, che oggi è proprio una consulenza vera e propria. Prego.
Diciamo circostanziali perché dipendono dalle circostanze e dagli eventuali bisogni particolari.
Ecco, quali sono queste circostanze?
Esatto. Allora, il beneficiario può aver bisogno di, appunto, prestazioni circostanziali laddove ha magari delle spese, come per esempio spese per l'alloggio, per il trasloco, spese per la salute, per esempio le cure dentarie, spese per la formazione, acquisto materiale scolastico, eccetera. Quindi quando ci sono dei bisogni particolari e riconosciuti dall'ufficio, il beneficiario riceve questi aiuti da parte nostra.
Quindi per delle cure magari speciali?
Anche sì.
Trasloco?
Sì, sì, esatto. Trasloco, cure dentarie, acquisto del mobilio. Per esempio, tipicamente nasce un bambino, quindi bisogna magari traslocare in una casa con un locale in più. Quindi si riconosce sia il trasloco che il mobilio, il letto in più.
Colonie, lingue, sport, campi scolastici per minorenni, anche so di aiuti per delle tasse sociali per delle società.
Quelle non sono riconosciute, sono riconosciute all'interno del forfè di base,
sì.
Quindi, però diciamo colonie eccetera sono riconosciute.
Vacanze anche?
No, vacanze no. Sono riconosciute le spese.
Ah no, le vacanze no.
Di colonie eccetera sono riconosciute per favorire l'inserimento sociale o professionale anche dei genitori, ecco.
Quindi,
lo scopo è quello.
Allora, non sono riconosciute le vacanze, le imposte, le spese legali e le spese funerarie, giusto?
Spese funerarie...
Secondo il vostro opuscolo, sto leggendo.
Sì, sì, spese funerarie, quelle, diciamo, le spese di base vengono riconosciute.
Quelle di base?
Sì.
Francesca Gaudenzi, però da quello che capisco e mi sta raccontando, ci sta raccontando, per colui che è beneficiario, per colei che è beneficiaria di prestazioni assistenziali, è un continuo dover interagire con voi.
Sì.
Penso che il lavoro vostro è enorme, perché sono tutte situazioni personali da monitorare, da valutare e da analizzare nei dettagli, ma singolarmente, persona per persona. Avete, sì, un lavoro enorme, suppongo.
Sì, diciamo che...
Perché ognuno ha la sua richiesta e a ognuno chiedete, penso, diverse carte, diversi documenti, insomma.
Sì, diciamo che il lavoro è molto, il lavoro di raccolta, documentazione, verifica e soprattutto anche di accompagnamento al beneficiario.
Ecco.
Diciamo che quello...
Avete quante persone?
È, appunto, dicevo, sui 7.400... beneficiari.
E ma voi nel vostro ufficio?
Noi siamo all'incirca una quarantina di persone.
Bastano? Speriamo di andare avanti, almeno averne una quarantina.
Sì, diciamo
non,
che...
Non meno.
Diciamo che il lavoro non manca.
Il lavoro non manca, anche perché questo va detto e va ricordato, ne abbiamo parlato prima della trasmissione, il vostro ufficio accorda più di 100 milioni all'anno,
sì,
di prestazioni assistenziali, quindi più di 100 milioni all'anno che entrano nello Stato attraverso le nostre tasse, escono per delle prestazioni assistenziali. E non è poco, eh?
Assolutamente.
Altro tema spinoso, che però nell'opinione pubblica è molto sentito, è il tema degli abusi. Ah, quella persona prende l'assistenza, prende la prestazione assistenziale, poi però va in Sardegna 2 settimane a far vacanza, tranquillo, il macchinone, il SUF, questo, fa quell'altro. Com'è possibile? Prego.
Allora, posso rassicurare che i potenziali abusi sono comunque limitati rispetto a quello che è il bacino dei beneficiari. Noi all'incirca abbiamo 100 segnalazioni all'anno. Le segnalazioni possono arrivare da privati, da comuni o da collaboratori stessi che vedono delle situazioni che non sono totalmente chiare. Per queste segnalazioni abbiamo un servizio ispettorato sociale che si occupa di verificare diciamo questa situazione, no? A capire se l'abuso è effettivo o meno. Per fare questo si attivano loro sul territorio e si appoggiano a quelli che sono i servizi già attualmente esistenti, come la polizia, l'ispettorato del lavoro nero, eccetera. Diciamo che ci...
Quindi se c'è il dubbio da parte di qualcuno, quel qualcuno può scrivervi.
Sì, noi abbiamo appunto sul sito internet t.ch/sostegno. All'interno vi è una rubrica dedicata ad eventuali segnalazioni. Quelle sono le segnalazioni in forma anonima. Nella segnalazione chiediamo una serie di dati per poter verificare effettivamente la segnalazione. Altra possibilità, c'è la segnalazione via telefonica oppure all'email che abbiamo citato prima, dss-ussi@t.ch. Posso appunto assicurare che l'ufficio si occupa di verificare tutte le segnalazioni. Chiaramente per un motivo di privacy non possiamo dare riscontro su...
Ma quanti sono gli abusi in un anno?
Ma appunto le segnalazioni che riceviamo sono più o meno un centinaio.
Ecco, ma poi gli abusi concreti?
Sono meno della metà, ecco.
Meno di 50?
Sì.
Allora, mi aspettavo questi messaggi allo 076-321-1113 perché poi si va sempre lì, ma è anche naturale poi chiedere, dal momento che abbiamo la responsabile dell'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, vale la pena appunto approfondire anche questo tema. Qualcuno dice, come fate però a vedere, valutare, analizzare e a fare le vostre ricerche? Magari qualcuno all'estero ha diverse cose e voi non lo sapete. E ogni tanto si assenta, sta all'estero 2 mesi e torna bello bronzato.
Diciamo che, essendo che la prestazione è mensile, dobbiamo chiedere tutta una serie di documenti, diciamo che quello ci permette di avere delle informazioni. Altra cosa molto importante è la collaborazione con i comuni. I comuni, essendo che sono sul territorio, conoscono più da vicino i beneficiari, hanno una serie di informazioni che spesso condividono con l'ufficio cantonale in modo tale da capire laddove c'è una situazione che potenzialmente è da verificare. Siamo appunto in stretto contatto con loro e ci permette di
attivarci. E sapete attivarci. Anche quanto una persona può avere come beni anche all'estero?
Abbiamo possibilità di fare anche queste verifiche.
Di risalire anche a sì. Quanto uno come patrimonio può avere, redditi o anche entrate di affitti, di case. Altre domande che stanno arrivando allo 076-321-1113. Io ricevo la VS, ho appena fatto una richiesta per la complementare AVS. Potrei poi richiedere anche un sussidio supplementare al vostro ufficio, una prestazione assistenziale? Sì, ma dipende.
Allora, sicuramente chiedere, si può chiedere, da vedere quanto viene accordato a livello di prestazione complementare e se vi è uno scoperto, ma laddove c'è il dubbio, l'indicazione è quella di andare presso il proprio comune di domicilio, chiedere una consulenza in modo tale da valutare assieme se l'inoltro della prestazione assistenziale è la via giusta o ci sono altre prestazioni in aiuto.
Sì, sì, sì. Poi chi ha un figlio di 30 anni che è in invalidità e prende la complementare, se prende una parte dell'eredità perde la complementare oppure viene ricalcolata in un futuro?
E per la complementare non è nostra competenza.
Eh no, perché qui si tratta di AI complementare e l'eredità che potrebbe ricevere, quindi se, però non è vostra competenza,
no.
Lì è l'ufficio
prestazioni complementari
che si occupa di, ovviamente, del tema delle prestazioni complementari. Veniamo all'inserimento socio-professionale, perché c'è anche questa parte che è importante, perché non basta dire prendo l'assistenza o diamo l'assistenza, no, date anche qualcosa in più.
Sì, diciamo che è nostro compito favorire il reinserimento socio-professionale. Per fare questo praticamente noi ci appoggiamo principalmente su tre percorsi. C'è il primo, che è il percorso sociale, quindi per le persone che sono lontane dal mondo del lavoro, magari vivono anche un isolamento. È il primo percorso da intraprendere, tipicamente le attività di utilità pubblica. Con quelle attiviamo le persone in vari enti e associazioni che ci sono sul territorio. Lo scopo è quello di riallenarsi e prepararsi a quello che è un eventuale futuro inserimento lavorativo. Dico eventuale perché non tutti hanno le risorse di arrivare a reinserirsi nel mondo del lavoro, ma per noi è importante che perlomeno vi sia un reinserimento sociale. Il secondo percorso è quello del percorso professionale. In collaborazione con gli uffici regionali di collocamento, la nostra sezione prevede delle misure di attivazione nell'ambito, cioè con un indirizzo prevalentemente professionale, quindi diciamo un po' quello che gli uffici regionali di collocamento offrono. Il terzo è il percorso formativo, che in collaborazione con la divisione formazione professionale del DEX ci permette di attivare dei percorsi formativi soprattutto per i giovani, laddove il giovane non ha ancora conseguito magari la maturità, o magari non ha ancora terminato l'obbligo scolastico, oppure ha una formazione che non è spendibile sul mercato del lavoro, e quindi si prevede assieme un nuovo percorso. E questa, diciamo, è una misura molto importante, perché permette di avere una progettualità.
Ecco, a proposito di progettualità, signora Gaudenzi, quanti sono i giovani sotto i 30 anni che beneficiano di una prestazione assistenziale?
Sono all'incirca sopra i 1000 persone.
Tanti.
Leggermente sopra.
Tanti.
Sì.
Ed è triste sapere che in Ticino oltre 1000 giovani devono ricorrere a delle prestazioni assistenziali.
Sì.
Io trovo che sia molto triste, sia veramente ingiusto.
Diciamo che per questa fascia particolarmente sensibile il nostro ufficio ha, diciamo, predisposto un servizio inserimento con dei consulenti all'inserimento che si occupano prevalentemente dei giovani 18-25, e questo accompagnamento è, diciamo, intensivo
è
su
intensivo,
questa fascia.
Intensivo, però lei mi conferma, ho fatto anche diverse trasmissioni sul tema, che spesso chi comincia così da giovane a prendere prestazioni assistenziali difficilmente se ne tira fuori.
Ma diciamo che abbiamo comunque un buon tasso d'uscita.
Ecco. C'è un buon tasso, però è vero che spesso le prestazioni assistenziali accompagnano la propria vita, e questo credo che non dà molta speranza a chi è giovane e vuole vedere un orizzonte luminoso, anche un orizzonte fatto di un lavoro, di una professione, di un mestiere, e credo che abbia diritto di poter anche contare non soltanto sulla prestazione assistenziale.
Se posso aggiungere, magari appunto grazie a questo accompagnamento specifico, comunque vediamo che una buona fetta di giovani riesce, diciamo, a reinserirsi,
ecco, io spero,
o lavorativamente o perlomeno a livello di viene reindirizzata in quella che è eventuali altre prestazioni.
Per fortuna quindi che esiste un sostegno sociale, per fortuna che c'è uno stato sociale, perché effettivamente lo vediamo per i giovani, sennò sarebbe una vita veramente di stenti e di difficoltà e soprattutto di mancanza di prospettive, e fa male, fa molto male. Qualcuno scrive, ed è secondo me anche questo un sentimento che spesso si può provare, è sempre molto difficile e pesante andare a chiedere al proprio comune, allo sportello comunale, una prestazione assistenziale. Qualcuno dice: provo un senso di vergogna che mi ha sempre reso difficile questo colloquio.
È chiaro che questo aspetto è un aspetto sensibile, che siamo, diciamo, consapevoli. È un tassello però importante e necessario per poter permettere di valutare bene la situazione e riuscire a capire qual è la prestazione giusta da attivare. Però sicuramente
è un sentimento che si prova, quindi oltre a dover chiedere l'assistenza mi tocca anche dire al funzionario comunale: guarda che io non arrivo a fine mese. Quindi c'è anche questa sensazione, questo sentimento, questa difficoltà, ecco, che è una difficoltà in più, e questo va assolutamente tenuto conto. Spesso poi si tende così a dare magari dei giudizi molto affrettati, o i pregiudizi hanno la meglio in questo campo, però c'è, credo, molta gente che prova in modo molto doloroso e sofferto quello che vuol dire andare a chiedere una prestazione assistenziale. Ascoltiamo un messaggio, questa volta è il messaggio di Nicolas.
Buongiorno. Vorrei sapere, una persona che le hanno dato una invalidità quando lavorava, le hanno pagato fino a quando si è pensionato. Poi in avanti, se le deve continuare a pagare o no? Perché la persona invalida continua invalido, lavori o non lavori. Per quello la domanda è se continuate a pagare o no. Grazie mille, buona giornata.
Grazie all'ascoltatore. Allora, noi non stiamo parlando di prestazioni per l'invalidità, non stiamo parlando di prestazioni, l'abbiamo detto prima, neanche di sussidi di cassa malati, ma di prestazioni assistenziali. Nel caso, però, posso riprendere la domanda: qualora ci fosse già un sussidio di cassa malati, un sussidio di invalidità, la prestazione assistenziale può venire accordata.
Assolutamente.
Anche appunto, laddove ci sono già altre prestazioni.
Sì, appunto, va valutato in base alla situazione della persona, quelle che sono le eventuali entrate da altre rendite o assicurazioni, va valutato qual è lo scoperto. Diciamo che tipicamente assieme all'invalidità viene riconosciuta la prestazione complementare. Noi
è qualcosa in più.
Esatto, noi come prestazione assistenziale arriviamo eventualmente quando la prestazione complementare magari non è completa, eccetera.
Quindi sono altre spese, altri bisogni. Mio papà ha 61 anni, classe 1964, ed è in assistenza da circa 15 anni. Gli è stato detto che potrebbe andare in prepensionamento con il supporto dello IAS e del comune. Come funziona esattamente? Una volta in pensione, l'importo che percepirà rimarrà lo stesso?
Allora, è giusto che le persone che sono vicini o nell'età prepensionabile facciano valere questo diritto, no? Come dicevo prima, noi siamo sussidiari, quindi se c'è un eventuale altro diritto, come in questo caso l'AVS, il nostro ufficio chiede che il beneficiario attivi questo diritto prima della prestazione assistenziale. La prestazione assistenziale verrà valutata in base a quella che è l'AVS che il beneficiario riceve, eventuale prestazione complementare. Se vi è uno scoperto dopo tutte queste, l'attivazione delle altre prestazioni, subentriamo noi laddove appunto viene definito il diritto.
Però Francesca Godenzi, anche chi lavora, chi ha un lavoro regolare, può prendere una prestazione assistenziale come in questo caso?
Esatto, appunto la prestazione.
Quindi non penso quale stipendio prende il signore.
Diciamo che appunto dipende, nel senso la prestazione assistenziale è mensile, soprattutto per quei casi che la situazione è molto variabile, come ad esempio le persone che lavorano magari con un'attività lavorativa a ore o hanno, diciamo, uno stipendio variabile, basso, eccetera, no? Per queste situazioni noi definiamo la prestazione di mese in mese in base a quelle che sono l'eventuale entrata, lo stipendio definito per quella mensilità, e poi noi subentriamo in quella che è l'eventuale fabbisogno scoperto.
Voi vedete molti stipendi bassi, troppo bassi?
Ma diciamo
in generale, negli stipendi che vedete?
Allora, posso dire che abbiamo una buona fetta di beneficiari che hanno delle attività lavorative, sì.
Punto, fermiamoci qui, sì. Ci siamo capiti. Diritti e doveri dei beneficiari di prestazioni assistenziali. Quali sono i principali diritti e quali i principali doveri dei beneficiari? Dobbiamo dire che ci sono anche dei doveri, eh?
Esatto, allora, diritto è quello che è la missione del nostro ufficio, quindi ricevere un sostegno finanziario e un sostegno al reinserimento socio-professionale. Il diritto anche di ricevere una decisione su quella che è la richiesta di prestazioni. Il dovere del beneficiario è quello di informare e segnalare ogni cambiamento della situazione personale e finanziaria. Sì. In particolare appunto finanziaria, se ci sono entrate o ci sono maggiori o minori entrate rispetto a quello che era stato definito.
Abbiamo detto donazioni, eredità.
Esatto. Personale, se magari vi è una separazione oppure vi è l'inizio di una convivenza, eccetera. Quindi queste sono tutte situazioni che vanno tempestivamente segnalate all'ufficio.
Ci sono più beneficiari o più beneficiarie di prestazioni assistenziali? Prevalgono gli uomini o le donne?
Diciamo che sono uno 51%, l'altro 49%, quindi siamo molto pari.
Pari. E tra l'altro, riprendendo il messaggio dell'ascoltatore che ha detto che era un bluff, che è tutto un bluff, che non date quello che dovreste dare e che lui è 10 anni che vorrebbe, ma non gli date quello che secondo lui gli spetta. Si può ricorrere contro una decisione di rifiuto di prestazione? Cioè io vi chiedo, ma però voi mi dite di no. Posso ricorrere?
Sì, diciamo che tutte le nostre decisioni sono decisioni formali e motivate, alle quali è definito un diritto di fare reclamo in prima istanza al nostro ufficio ed eventualmente fare un ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.
Domanda interessante. Il vostro ufficio può denunciare le ditte che pagano stipendi troppo bassi e che non rispettano il minimo salariale?
Non è nostra competenza.
Non è vostra competenza. La tipologia delle persone beneficiarie invece qual è? Persone sole, famiglie monoparentali, mamma allora, o mamme con figli a carico, persone con scarsa formazione scolastica e professionale?
Allora possiamo dire che il 76% sono persone sole e il 14% sono persone sole con figli. Quindi diciamo la principale persone tipologia sole. Persone sole. Uomini leggermente di più e diciamo in prevalenza sono persone che hanno conseguito una formazione post obbligatoria.
Che hanno conseguito?
Hanno conseguito
una formazione post obbligatoria, esatto. Però quindi persone anche formate. Possiamo dire qualcosa sul numero di svizzeri o svizzere che chiedono le prestazioni assistenziali e sul numero di stranieri? Allora, ci può dare qualche indicazione? Anche perché qui spesso si sentono cifre che vorrei sapere se sono confermate o meno.
Allora posso dire che il 64% dei beneficiari sono svizzeri e il restante appunto sono principalmente stranieri provenienti dall'Europa.
Europa?
Europa, sì, principalmente Europa.
Rispetto agli altri cantoni svizzeri, signora Gaudenzi, il Ticino com'è situato per quanto riguarda le prestazioni a coloro che ne hanno bisogno? Siamo messi meglio, cioè meno beneficiari, oppure peggio? Vi sono più persone che richiedono proprio per gli stipendi bassi per quanto riguarda appunto i beneficiari di prestazione?
Ma diciamo che in Ticino siamo in media con la media nazionale.
In media?
In media, sì.
Non particolarmente sopra, no?
No,
a
dire la verità negli anni scorsi eravamo particolarmente sotto a livello rispetto alla media nazionale e ad oggi siamo proprio, abbiamo raggiunto la media nazionale.
Allora, lei signora Gaudenzi da quanti anni lavora all'ufficio sostegno sociale?
Oltre 5.
Che impressione si è fatta in questi anni?
Sicuramente abbiamo avuto un numero crescente.
E che idea si è fatta del Canton Ticino?
Sì. Abbiamo avuto un numero crescente di beneficiari. La questione che abbiamo più notato è la fragilizzazione soprattutto dei giovani. Quello l'abbiamo proprio riscontrata, motivo per cui diciamo il nostro ufficio Grazie al Consiglio di Stato abbiamo deciso di mettere il focus sui giovani, quindi prevedere un accompagnamento socio-professionale con dei professionisti, dei consulenti all'inserimento che seguono questa fascia per riuscire a, diciamo, a favorire il loro reinserimento e per evitare il perdurare delle prestazioni assistenziali.
Posso chiederle se questi giovani sono tutti volonterosi, hanno voglia di lavorare, vogliono trovare un impiego? Perché spesso si sente dire: ah, ma alcuni giovani non hanno voglia di far nulla, preferiscono stare a casa e prendere l'assistenza. Credo che non è così.
Ma diciamo che vediamo che ci sono tanti giovani che hanno dei limiti nel reinserimento, sono dei limiti magari dettati da contesto familiare, da situazioni particolari, da formazioni magari non concluse, quindi riscontriamo che è piuttosto dovuto alla situazione
fragile,
alla fragilità, esatto,
magari di percorsi anche formativi e scolastici non conclusi, di situazioni magari poi dove ci sono altre criticità. Però è comunque triste sapere che ci sono oltre 1000 giovani che in Ticino ricorrono a prestazioni assistenziali.
Sì, certo, sì, appunto è.
Io trovo che sia assurdo, insomma, triste. Allora, Francesca Gaudenzi ci chiede: qualcuno, quanti sono i casi, anche questa è una bella domanda, che sorgono dopo un divorzio?
Allora, appunto quello che dicevo prima, le persone da sole con figli sono all'incirca il 14% dei beneficiari.
Quindi c'è anche questo problema in più, anche perché poi chi divorzia o chi si separa, le economie domestiche si dividono, gli appartamenti, le abitazioni, e quindi ci sono costi doppi.
Sì, sì, quello sicuramente.
Allora, in chiusura, sempre con lei, Francesca Gaudenzi, che è responsabile dell'ufficio del sostegno sociale dell'inserimento dell'USIBA, il lavoro, posso dire, purtroppo non vi manca.
Sì.
Posso dirlo, sono contento per voi, però sarebbe bello se aveste meno lavoro. In chiusura diamo ancora qualche indirizzo sia per il servizio prestazioni sia per il servizio inserimento.
Allora,
di mail differenti, perché avesse bisogno ancora di chiedervi qualcosa in più.
Diciamo che le domande possono essere indirizzate tutte al dss-ussi@t.ch. Lì c'è possibilità di fare qualsiasi domanda, come pure per il beneficiario di prestazione di rivolgersi direttamente all'operatore socio-amministrativo di riferimento.
E poi c'è un altro email del servizio inserimento, dss-ussi@t.ch. Signora Francesca Gaudenzi, grazie mille per essere stata con noi oggi, per le sue spiegazioni, per aver risposto a tutte le nostre domande, nostre, mie e del pubblico. Grazie anche al pubblico. Il pomeriggio continua, mi raccomando, rimanete fedeli alla RSI e soprattutto in questo caso alla Rete 1, perché lo siete già. Buona continuazione di giornata, domani nella consulenza parleremo di cani, quindi vi aspetto numerosi, cari padroni dei cani. A domani.